Perché quando io sono venuto qui in Italia nel 1982, eravamo soltanto io e Salvatore. Sono passati 24 anni, la famiglia è cresciuta. Sicuramente ci dà soddisfazione il nostro impegno, la nostra consacrazione, benedetta da Dio, ha portato qualche frutto. Abbiamo visto dei cambiamenti, persone trasformate, ma ne vediamo ancora tante che non lo sono, tante che ancora non conoscono il Vangelo. E se l'appetito viene mangiando, vorremmo che il Signore ci facesse espandere molto di più. Non per un'ambizione personale, ma per portare quello che Dio ha dato a noi, una speranza di vita, una soluzione a molti problemi, una consolazione, una guarigione interiore. A noi piacerebbe, certo, che Dio si muovesse con potenza, un bel risveglio. Leggiamo a volte in libri dove dalle chiese, dagli edifici sembravano uscire fiamme di fuoco. La gente appena si avvicinava a quell'edificio cadeva in ginocchio. Però quelli sono momenti particolari. Non è la regola, non è la norma. Non dobbiamo vivere aspettando momenti così. Ci speriamo. Ma è meglio pensare di vivere nella normalità, nella regola, e di operare e lavorare secondo le realtà normali, sempre aspettando che Dio possa fare un movimento maggiore. Ma non puntiamo soltanto su quello, sul miracolo. Ora, il Vangelo non deve essere soltanto una dottrina, una religione, perché ognuno ha la sua. E se io usavo la mia, perché devo cambiare? Presentare qualcosa di diverso, di forte, che possa toccare il cuore della persona. E come posso io presentare un qualcosa che vada in profondità? Come posso io, parlando, far sì che la gente si senta compunta nel cuore, come dice la Bibbia? Diciamo l'unzione dello Spirito, che è anche vero. Ma non possiamo neanche qui sperare soltanto nell'unzione dello Spirito, nel miracolo. Chiaramente ogni conversione è un miracolo, è evidente questo. Non aspettiamoci però sempre il grande miracolo. Io dico una baggianata e il Signore, tac, con quella baggianata converte la persona. Che può succedere? Ma devo offrire qualcosa di concreto, di valido, che possa toccare chi ascolta. Dove certo il Signore sosterrà quello che dico, anche perché quello che dirò verrà da un rapporto diretto con Dio. Dobbiamo portare delle soluzioni. Oggi la gente è piena di problemi, forse lo era anche ieri, io non c'ero ieri, non lo so. Ha molte necessità, molti vuoti interiori, molte aspirazioni, molte illusioni, ma soprattutto molte ferite. La vita ferisce, e a volte duramente. C'è chi è più fortunato, che non ha avuto grandi ferite, ha una vita anche soddisfacente, ma la stragrande maggioranza delle persone ha sofferto nella vita, è stata bastonata dalla vita e non ha trovato soluzione, non ha trovato consolazione, non ha trovato speranza. La Chiesa è chiamata a portare quella speranza, quella consolazione, quella guarigione. E la Chiesa però siamo noi. Dunque dice la parola che bisogna portare la verità con amore. Amore è una parola molto grande, difficilmente comprensibile da noi. Stiamo incominciando a percepire qualcosa, ma è molto profonda quella parola, molto profonda. Portando la verità con amore, possiamo cercare di aiutare le persone che ancora non conoscono la verità, non conoscono il Signore, vivono in grosse difficoltà. La verità, anche questa è una parola vuota. Cosa vuol dire verità? Noi possiamo dire verità è che Gesù Cristo è l'unico vero Dio, Maometto non è Dio, Buddha non è Dio, questa è la verità. Questa è la minima parte della verità, è l'inizio che ci fa entrare nella verità. La verità è quella che illumina tutto il nostro essere, ci fa capire chi siamo, ci fa capire che tendenze abbiamo, che motivazioni abbiamo, che relazioni abbiamo con noi stessi, col prossimo, con Dio. Allora è importante, diciamo questo, conoscere la verità. Tante volte abbiamo detto il Signore vuole che noi conosciamo la verità perché la verità ci renderà liberi. E quando conosciamo la verità su noi stessi, quando incominciamo a renderci conto di chi siamo noi, di quale ferita abbiamo, quali bisogni abbiamo, quali comportamenti sbagliati abbiamo, quali atteggiamenti egoistici abbiamo, quando ce ne rendiamo conto, quando conosciamo in profondità il nostro essere, possiamo incominciare a comprendere gli altri. Non prima. Possiamo portare quindi un Vangelo piuttosto intellettuale. La Bibbia dice. Ma quando posso dire il mio cuore dice, la mia vita ti comunico, la mia realtà ti offre. Cominciamo ad andare nel profondo. Cominciamo forse a renderci conto che abbiamo di fronte, a capire quali bisogni hanno queste persone, perché ho conosciuto i miei. E se il Signore vi ha risolti in parte i miei bisogni, potrò rendermi conto del sollievo che potrebbero ricevere queste persone tramite un intervento divino. E quindi posso infonder loro speranza. Posso andare nel fondo della loro esistenza. Toccare quelle corde a cui sono sensibili. Presentare quindi una realtà di vita e non più una religione, una dottrina, una teologia, di cui non sanno che farsene. La misericordia non nasce così per caso. Non nasce per un intervento miracolistico. La misericordia è il prodotto di un cammino. Che mi porta a percepire un profondo bisogno di portare sollievo, soluzioni, benessere a chi mi sta di fronte. La disponibilità a sacrificarmi, il desiderio di sacrificarmi pur di portare un beneficio. La misericordia, l'amore per mettere l'altro prima di se stessi, l'amore del Signore. Dice la Bibbia, la vita eterna è conoscere te, l'unico vero Dio, è conoscere me, il figliolo che tu hai mandato, conoscere Dio, conoscere Gesù Cristo, porta in noi la vita di Dio. Ma cosa vuol dire conoscere Cristo? Un'altra parola che è piuttosto vuota. Tanto è profonda e tanto è vuota. La verità, parola vuota. Conoscere, parola vuota. Finché non fai delle esperienze profonde. Conoscere Cristo. Ma come si fa a conoscere Cristo? Per trasmetterlo a chi ci sta intorno. La nostra vita deve entrare in questa dimensione, voler conoscere Gesù, che non si può imporre a nessuno. Non possiamo dire tu devi conoscere Gesù. Come si fa? Deve nascere in noi il desiderio di voler conoscere Gesù. Il desiderio può nascere, può crescere nella misura in cui noi sperimentiamo qualcosa. Sperimentando la bontà della presenza di Cristo in noi, può nascere più desiderio di approfondire. Uno che sperimenta poco o nulla non avrà un gran desiderio. L'importante è quindi anche sperimentare. Conoscere per esperienza c'è la buona volontà del Signore. Quindi conoscere Cristo. L'importanza di conoscere il Signore. E questo scopo leggo in Giovanni 13. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque Simon Pietro ed egli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Che importanza, quindi, di questo passaggio. Non avrai parte con me, non avrai comunione con me, non conoscerai chi sono io, non ti renderai conto di cosa voglio trasmetterti, dove voglio portarti. Vivrai umanamente, carnalmente, come prima, solo con un concetto che Dio esiste. Ma è pericoloso, siamo troppo fragili e deboli, il mondo è troppo forte e minaccioso, il demonio è troppo intelligente per noi, ci mangia in un boccone, ci fa tornare alle realtà precedenti, facendoci credere quello che vuole, è più forte di noi. Se non ti lavo i piedi, non avrai parte alcuna con me. E la forza del tralcio è restare attaccato alla vita. Staccato dal tronco, dalla vita, il tralcio muore, non dà frutto. Di essere radicati fortemente in Gesù, conoscerlo grandemente, profondamente, per avere una relazione talmente intrecciata che nessuno ci può separare da lui. Simon Pietro disse: allora, Signore, non solo i piedi, ma tu lavami tutto, le mani, il capo. Gesù disse che ha fatto il bagno, non ha bisogno che di lavarsi i piedi. Ed è tutto mondo, anche voi siete mondi, ma non tutti. Poi dice: se io sono il Signore, il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Ci sono chiese che praticano la lavanda dei piedi materialmente, questo ve l'ho già detto. Sono gli avventisti del settimo giorno. Una volta ho partecipato anch'io, perché mi sono armato di asciugamano, ho lavato i piedi a uno che non sapeva nemmeno chi fosse, il quale chiaramente ce l'era lavati prima, perché non voleva venire in chiesa con i piedi che puzzavano. Quindi cosa gli ho lavato, cosa gli ho tolto? Praticamente niente. Sapendo che c'è la lavanda dei piedi, ognuno viene con i piedi puliti. Quindi può essere un rituale, diciamo. Un'apparente umiltà. A me interessano però i concetti profondi. Se io non ti lavo i piedi, non avrai parte alcuna con me. È una cosa quindi importante. Seria. Da valutare, da intendere. Noi un po' già abbiamo capito cosa vuol dire, ma ripetiamo i concetti. Intanto bisogna i piedi metterli in mostra. Pietro dice: no, tu non mi laverai i piedi, e li ha nascosti naturalmente. Si sentiva forse umiliato da questo, non voleva ricevere un'azione che non meritava, lo umiliava, lo faceva sentire a disagio. Forse non voleva neanche farsi vedere quanto era uno sporco. Perché se dico togliamoci le scarpe, magari qualcuno ha pure un buco nelle calze, insomma, si metterebbe a disagio, no? Non vorremmo che si vedesse. Si fa sentire persone di seconda categoria. Quando vogliamo sempre sentirci approvati, apprezzati, valorizzati, amati, considerati. Bisogna mostrare i piedi al Signore. I piedi che si sporcano camminando, vivendo in questo mondo. Non dobbiamo vergognarci, lo ripeto per l'ennesima volta, di mostrarci per quello che siamo. Il Signore dice: dammi i tuoi piedi così come sono. Non perché debba valutare quanto sporchi sono, ma perché te li voglio lavare. E più sporchi sono, più è necessario lavarli. Non voglio quindi condannarti, giudicarti. Ah, tu sei quello che ha i piedi più sporchi di tutti. Guardate voi 11, Pietro ha i piedi più sporchi di tutti voi. Sporcaccione. Dove sei andato? Cosa hai fatto? Non è per questa ragione, chiaro. Ma noi abbiamo paura di questo. Di essere visti come i peggiori. Che possano vedere che non siamo quello che speravamo che gli altri vedessero di noi. Diventare trasparenti, onesti, aperti. Lasciarci guardare senza problemi. Che la gente pensi quello che pensi. Ma perdere l'eccesso dell'immagine non è sempre facile. Vogliamo che tutti abbiano di noi una buona opinione. Che pensino di noi di più di quello che siamo. Noi dobbiamo mostrare i piedi al Signore. Quindi abbandonare, diciamo così, quel senso di vergogna per farci vedere come siamo. E il Signore mi dice: se tu non mi concedi di lavarti i piedi, tu non potrai avere comunione con me. Non mi conoscerai. Crederai di conoscermi, ma non è vero. Non hai parte alcuna con me. Ora è nostro interesse farci vedere come si è. Chiaramente i piedi si riferiscono al nostro cuore, questo mi pare logico. Il Signore dice: io devo lavarti il cuore, devo cambiare le tue motivazioni, devo liberarti perché ti possa comunicare chi sono io. Se tu non sei disponibile a lasciarti guardare in profondità, non avrai comunione con me, non potrai conoscere, non potrai portare un Vangelo di vita intorno a te, non potrai dare soluzioni a chi ha delle necessità profonde, perché non mi hai conosciuto, perché non ti sei fatto vedere per quello che sei, ti sei nascosto. La tendenza umana è di nascondersi, tante volte l'abbiamo detto. Però questo si ripete per quale ragione? Perché ancora noi ci nascondiamo, noi tutti quanti. Tendiamo a nasconderci ancora un pochino. Questo risale ad Adamo che, dopo che mangiò quel frutto, si nascose. Si nascose due volte. Una dietro un cespuglio e l'altra con la foglia di fico. Era tanto il bisogno di nascondersi, non farsi vedere per quello che era. Cosa aveva fatto? Perché ciò gli produceva ansia, timori, la reazione del Signore. Noi c'è la tendenza ancora a nasconderci. Siamo eredi di Adamo, volenti o nolenti. Chi nasce da carne, carne è. Il Signore dice: mostrami i tuoi piedi, mostrami il tuo cuore per quello che è, così com'è. Non aver paura. Voglio comunicarti la mia realtà interiore, voglio che tu abbia comunione con me, che tu mi conosca. E quando il Signore, dopo la sua risurrezione, si presentò ai suoi discepoli con la pesca miracolosa per cui Pietro riconobbe che era Gesù, si lanciò dalla barca, gli corse incontro e poi fecero colazione insieme col pesce pescato. Gesù disse: ma Simone, mi ami tu? Dopo che aveva rinnegato tre volte, no? Pietro aveva rinnegato tre volte il Signore poi gli chiede: ma mi ami tu, Pietro? E Pietro risponde: lo sai che ti amo. Certo, la Bibbia non dice tutto quello che è successo. A volte facciamo dire alla Bibbia delle cose che aggiungiamo noi. Però anche io direi: ma perché Pietro non ha risposto invece, Signore? Credevo di amarti, ma non è vero. Perché non gli ha risposto così? Dio, Signore, sai che ti amo. Signore, pensavo di amarti, però ti ho rinnegato, insomma. È una cosa talmente evidente che non posso nasconderlo. Ho detto che sarei andato anche alla morte per te, poi purtroppo non ce l'ho fatta, insomma. Ho preso paura, sono scappato. O meglio, ti ho rinnegato. Perché non ha risposto così? Gliel'aveva già detto forse prima, ma non ci sono tempi per poterlo capire. Io già l'ho detto una volta in riunione in settimana. Se Pietro gli avesse risposto alla prima domanda di Cristo: mi ami tu, Pietro? Gli avesse risposto: Signore, pensavo da un attimo, ho capito che non è vero. Avrebbe il Signore continuato a chiedergli ancora per altre due volte: mi ami tu? Non penso. Si suol dire che Gesù chiese a Pietro tre volte: mi ami tu? Per fargli ricordare certamente le sue tre volte in cui l'ha rinnegato e per portargli guarigione. Nel senso di dirgli: guarda, tu mi hai rinnegato, ma io ti amo lo stesso. Infatti gli dice: pasci i miei agnelli, non gli dice: tu mai ti hai rinnegato, per cui adesso io non ti do più nessuna considerazione. No, invece gli dice: pasci i miei agnelli, ti farò diventare pastore delle mie pecore. anche se mi hai rinnegato. Qui passiamo a vedere quindi che c'è un tentativo di aiutarlo a guarire. Tu mi hai rinnegato, ma io ti amo lo stesso. Può darsi che sia così, in parte sarà sicuramente così, ma io penso un'altra cosa. Il Signore forse gli ha chiesto 3 volte, mi ami tu, affinché Pietro si rendesse conto che non lo amava, poche storie. Doveva rispondere, Signore, un po' ti amo, ma non più di tanto. Perché di fronte alla prova sono crollato. La mia umanità ha dei limiti grandi. Non c'è da vergognarsi di questo. Presenta i tuoi piedi sporchi al Signore. Signore, pensavo di amarti, però ho capito che non è vero. Il mio amore è molto limitato, che ci posso fare? È la mia realtà. Prendo atto. Mostrami i tuoi piedi, Pietro, che ti voglio lavare. Pietro dice, tu lavare i piedi a me? Mai! E forse sulla stessa linea dice, io ti amo, Signore. Ha perseverato in questa affermazione, che non era vera del tutto. Ci vorrei amarti, però ho un problema, sono carnale. E a parlare così. Signore, vorrei amarti, però ho dei limiti grandi. Quando arrivo a una certa prova io scapperei di corsa. Diciamolo apertamente, senza nessun problema. Mostriamo i nostri piedi al Signore, affinché lui ce li possa lavare, ci possa liberare, guarire. Non è importante che noi amiamo il Signore, ma è importante che Gesù ami noi. Smettiamola di voler far notare a Dio che lo amiamo perché non è vero. Non serve. È come ritrarre i piedi sporchi. È chiaro che mi sento un po' attratto da te, questa è la verità. Ho avuto dei benefici, per cui non posso negarlo. Però da lì a pensare che potrei dare la vita per te, Signore, il passo è lungo. Pietro disse, io per te, Signore, andrei anche alla morte. Il Signore, che lo conosceva, disse, tra un po' canterà gallo 3 volte, mi rinnegherai 3 volte. Io mai. Presenta i tuoi piedi sporchi al Signore. Io non ti so amare, Signore. Sì, un pochino, certo. Quando mi sei favorevole, ti amo alla follia. Quando non mi rispondi, ti manderei a quel paese. Sono fatto così, sono carnale. Sono umano, mica mi devo vergognare di questo. Presentiamo i piedi al Signore senza vergogna. Lui non mi dice, quanto sono sporco. Mi dice, te li voglio lavare. Voglio liberarti. Ma non posso liberarti se tu non mi fai vedere chi sei. Se tu non vuoi vedere chi sei, non posso liberarti. È nostro interesse mostrarci al Signore come siamo. Liberandosi dal pregiudizio, se vedrà chi sono mi rifiuterà, se vedrà che non lo amo abbastanza mi rifiuterà, lui che è morto per me mi rifiuterà, se non lo amo abbastanza, bugie. Mostra i tuoi piedi sporchi, fatti vedere come sei, non ti preoccupare, io ti voglio pulire, ti voglio lavare, ti voglio liberare. Non insistere in posizioni che sono false, inutili. Sii onesto. Adamo, dove sei? Vieni fuori da lì. Tanto ti vedo lo stesso. Ti pensava di nascondersi, no? Adesso, dietro il cespuglio. Arriva Dio, dietro il cespuglio, Dio forse non mi vede. Tutto dietro la grazia, magari non mi vede. È ridicolo. Ci viene quasi da ridere. Ma noi ci nascondiamo ancora oggi. Temiamo di essere visti. E se non mi vedo profondamente per quello che io sono e di conseguenza non ricevo l'intervento divino che mi libera, mi guarisce, mi pulisce, come potrò dire agli altri, guarda che il Signore è grande, potente e meraviglioso, che in te farà la stessa cosa, non ti preoccupare. Mi presenti un Vangelo vivo, forte, di grande convinzione, perché tu hai sperimentato. uno dei nostri grandi problemi è il senso del rifiuto, no? Sentiamo rifiutati, messi da parte, di scarso valore. C'è chi lotta per dimostrare che vale qualcosa, giusto? Deve dimostrare che è importante, che è qualcuno, deve dimostrare, guarda che ci sono anch'io. Il Signore dice, mostrami i tuoi disporti, non ti affannare più, tranquillo, rilassati. Io so come sei, cosa vuoi farci? Sei nato così, dove è la tua colpa? Non esiste. Siamo nati peccatori, dove è la nostra colpa? Lo ripeto mille volte questo. Devi accettarti che sei un peccatore, devi accettarti che per Dio umanamente vali poco o niente. Devi accettare questo per essere trasformato all'immagine di Cristo. Devi accettare che sei uno che non può fare nulla di buono per Dio. Niente puoi fare, niente. Non puoi fare niente, te lo devi mettere in testa che non puoi fare niente per il Signore. Devi accettare questo. Fare vedere i tuoi piedi sporchi al Signore. E non insistere, Signore, tu sai che ti amo. Ma dove lo amo? Oh. Certo, è un amore limitato. Non è che noi non sentiamo nulla per Gesù. È un amore limitato, da prendermi atto. Facciamoci vedere per quello che siamo, non nascondiamoci, non tiriamo i piedi indietro, non avrai con me parte alcuna, non mi conoscerai. Cosa dirai alla gente? Bisogna conoscere i problemi della gente, per andare a toccare il loro punto debole, per fargli capire quello che il Signore può fare nelle nostre vite. Cercare di ascoltare le persone che possano esprimere quello che sentono nel profondo, senza condanna da parte nostra, ma presentandogli una possibilità di rinascita. Il Signore è venuto per riscattarci, è venuto a liberarci dalla schiavitù. Ora, se io nasco schiavo, dov'è la mia colpa? Sono schiavo del peccato e del demonio, dov'è la mia colpa? Un povero africano di colore che nasce negli Stati Uniti, non lo so, un secolo fa, da genitori schiavi, si trova schiavo anche lui, poveretto. Dov'è la sua colpa? Quella di essere nato, forse. Non ha voluto nemmeno quello. Si trova in quella condizione orribile. E non può uscire da lì neanche se piange in cinese, come si dice. Se prega, se insiste, non può uscire da lì. Ci vuole uno che paghi il prezzo per liberarti, che ti riscatti. Noi siamo dei peccatori, nasciamo peccatori, dov'è la nostra colpa? Nasciamo peccatori, quindi dov'è il problema? Puoi cambiare, puoi essere santo, puoi conoscere la verità da solo. Impossibile. Accettiamo questo. Tranquillamente, non ci rifiuta nessuno. Il Signore non ci rifiuta per questo. Forse gli uomini ci rifiutano. Gli uomini sì. I genitori possono anche rifiutarci, nella loro ignoranza, nella loro buona fede. Possono rifiutarci i genitori, ma il Signore non ci viene, non viene e dice che ci rifiuti. Dice, mostrati come sei, che io voglio liberarti. Fatti vedere per quello che sei. Tanto io ti vedo lo stesso, non ti preoccupare. Io so tutto di te, più di quello che sei tu. Non nasconderti più, che non serve a nulla. Questo è un punto importante per noi. Finirla di nasconderci, ma di essere quello che siamo, mostrarci quello che siamo, senza temere nessuno. Certo, tra i 12 apostoli qualcuno ha voluto i piedi più sporchi di tutti, certo. E quello che ha avuto i più sporchi ha guardato e ha detto, caspita come sono sporco. Ma il Signore ha lavato tutti nello stesso modo, o sbaglio? Alla fine erano mica tutti uguali. Sono tante circostanze che possono portarci alla profondità di errori, tante situazioni particolari che noi non vogliamo neanche, che non possiamo governare, tante coincidenze, per cui siamo diventati quello che siamo diventati, insomma. Non è neanche colpa nostra, a volte si può esagerare volutamente, più delle volte siamo condizionati. E il Signore lo sa, per questo dice: non preoccupatevi, sono qui per pulirvi. Perché se Dio sapesse che noi pecchiamo volontariamente, siamo contro di Lui volontariamente, verrebbe a dirci: ti lavo i piedi, no? Verrebbe a dirci: vai all'inferno. Ora, perché per l'uomo c'è misericordia? Per quale motivo? Per il mondo c'è misericordia? Perché siamo schiavi. Nasciamo schiavi. Dov'è la nostra colpa? La nostra colpa è quando, conoscendo il Signore, rimaniamo legati al peccato volontariamente. Quella diventa colpa. Ma quando siamo condizionati, siamo dominati, c'è più forte. San Pietro ha rinnegato il Signore volutamente? Di fronte alla pressione dell'arresto, della tortura e della morte, si è trovato impreparato e ha risposto: non lo conosco. Non è che ha rinnegato volutamente il Signore, e Gesù l'ha saputo, lo sapeva. Per questo l'ha perdonato, no? Siamo dominati a volte, spesso, anzi quasi sempre, da queste forze interiori che abbiamo dentro, la carne, il peccato, il demonio. Siamo condizionati in un modo bestiale a volte. Il Signore lo sa. Il Signore è misericordioso, il Signore ti perdona. Ma se tu ti nascondi, non può lavarti da nulla, ti lascerà come sei. Non avrai nessun beneficio. Non conoscerai più in profondità il Signore. Non potrai comunicarlo profondamente agli altri perché non l'hai conosciuto, ti sei nascosto. Cioè, mostrami i piedi, se li voglio lavare. Così capiamo quanto è grande la misericordia del Signore, quanto è grande il suo potere che può liberarci da tutto. E poi lo comunichiamo profondamente. Vedo il potere del Signore, vedo la sua misericordia. Più il mio sporco è incrostato, diciamo così, maggiormente vedo il potere dello Spirito, l'amore di Cristo, e posso comunicarlo a chi mi sta intorno. Posso capire i suoi problemi, le sue preoccupazioni, le sue sofferenze, le sue ansie, i suoi bisogni, perché ho portato a galla i miei, senza paura, e sono stato guarito. Ho conosciuto le mie ferite profonde in questo modo, e così le vedo anche in te, e posso dirti che c'è una salvezza per la tua vita. Presento un Vangelo vero, forte, sicuro, di convinzione, un Vangelo che va nel fondo dell'anima della persona. Ma se non mi lascio guardare, non mi lascio pulire, non potrò conoscere profondamente il Signore e non potrò comunicare granché agli altri, se non una dottrina che non serve molto. La gente vuole sentirsi compresa. Che c'è qualcuno che ascolta, che comprende il problema e che ha anche una soluzione. Quando noi andiamo dal medico e presentiamo i nostri sintomi, vorremmo vedere un medico deciso, che capisce al volo che cos'ho, per darmi la soluzione. Ma se il medico mi dice: ma non capisco bene, sintomi strani, tu rimani deluso, torni a casa deluso. Noi dobbiamo capire i sintomi delle persone. Soltanto quando uno mi parla, dal tono di voce che usa, devo capire tante cose, dall'atteggiamento che ha, da come mi guarda, posso capire già tantissime cose, se ho conosciuto profondamente me stesso, se no non capirò niente. E quando ho conosciuto profondamente me stesso e il Signore mi ha lavato, mi ha ripulito, mi ha guarito, scopro quello che Dio può fare nella vita degli altri. E glielo presento sicuro, convinto. Poi è chiaro che non possiamo garantire niente a nessuno. Dio è al di sopra di tutto e di tutti. Però noi almeno testimoniamo con efficacia, con forza. Presentiamo un Vangelo pratico, che serve tutti i giorni, che va in profondità, che vuole guarire e liberare, quello che la gente si aspetta. Ci vuole un cambio di mente radicale, dobbiamo essere trasparenti davanti al Signore, farci vedere per quello che siamo, non nasconderci come Adamo, tanto non serve a niente. Il Signore l'ha trovato in un secondo, forse meno anche. Quindi per portare un Vangelo, diciamo, di potenza, non dobbiamo solo aspettare il risveglio, che forse viene e forse non viene. Io ho sentito profezie, il risveglio è qui, il risveglio è qui, il risveglio è qui, ma non l'ho visto. Il Signore dice andate, predicate il Vangelo a ogni creatura. Noi diciamo, Signore, manda il risveglio, manda il risveglio, Signore. Il Signore mi dice, andate e predicate a ogni creatura. Posso predicare in maniera fiacca, posso predicare in maniera forte. Signore, dammi l'unzione, Signore, dammi l'unzione nel nome di Cristo, dammi l'unzione, Signore, che possa predicare con forza chi mi ascolta, dammi l'unzione, Signore. Guarda che l'unzione, se tu sei guarito interiormente, ti sei fatto liberare da me, ce l'hai già. È automatica. Parlerai come uno che ha autorità, che ha forza, perché ha vissuto quello che dice. E quando si comprende che hai vissuto quello che dice, quando noi predichiamo con convinzione, la convinzione si percepisce, non è che ti devi sforzare per essere convinto, si percepisce. Cioè, la Bibbia che quando Gesù parlava capivano tutti che parlava con autorità, gli dava la sensazione di sapere quello che diceva, di essere convinto di quello che diceva. Quindi quando parliamo con autorità, cioè con convinzione, presentiamo delle realtà vissute, l'unzione è già lì. È chiaro che se Dio vuole darci l'unzione è un'altra cosa, che può essere molto più efficace, certo. Ma se io ho vissuto lo Spirito Santo, ho una realtà impregnata di spiriti. Sono stato liberato dal Signore in tanti miei aspetti perché glieli ho presentati. Sono stato lavato. È come se fosse il Signore a parlare attraverso di me. Perché? Perché sta crescendo nella mia vita. E l'unzione è già lì. E la gente forse ascolta con... forse, dico. Sono un orecchio un pochino diverso. Quindi è importante anche questa presa di coscienza, questo cambiamento vero e reale, per essere più efficaci nella predicazione. Perché a volte cosa succede? Che noi, avendo capito le cose, grazie all'intervento divino, no? Le vogliamo spiegare agli altri e poi ci arriviamo pure, perché gli altri non capiscono, dando naturalmente una cattiva testimonianza. Come se volessimo quasi imporre la nostra conoscenza, che è più intellettuale che di cuore. Quando siamo ancora, diciamo, un pochino indietro, un po' bambini, possiamo anche innervosirci perché uno non capisce. E lo vogliamo cacciare dentro a forza. E questo non è possibile. Il Vangelo entra se è predicato con amore. Quando noi capiamo, comprendiamo le realtà interiori di chi ci sta di fronte, le sue ferite, percepiamo e lasciamo spazio per esprimerle, gli presentiamo una soluzione perché l'abbiamo sperimentato noi. E quindi le nostre parole possono essere unte in questo senso, forti, potenti, e chi ci ascolta può sentirsi compreso e aprirsi, interessarsi, affinché poi lo Spirito Santo compia l'opera di rivelazione, quindi ci possa essere quel contatto uomo Dio che può trasformare le nostre vite. L'unico contatto che può effettivamente portare una consolazione interiore, un senso di riempimento, un senso di valorizzazione. E quando ciò avviene, siamo i primi a essere contenti. Ci sentiamo anche noi molto più utili, ci rendiamo conto che la nostra vita ha prodotto benedizione. Quindi siamo ancora più felici di seguire il Signore e cerchiamo un contatto ancora più intimo perché è una gioia effettivamente forte quella di poter portare benedizione, guarigione, consolazione, speranza in chi l'ha persa in questo mondo molto duro, a volte spietato, che abbiamo ereditato senza colpa, ma che ci schiaccia tutti i giorni.